Volando, la trasmissione che ti spettacolarizza ogni giorno. Questa di martedì dalle 15.30 alle 16.30, 8800 ascoltateci, grazie. Allora 8800, e quindi ripeto, poi potete sentirci dall'app di L Radio per iPhone e Android, e ancora diretta Facebook sul profilo di Paola Aspri, Spettacolando i Radio, Spettacolando. Qui con me, si può dire, uno dei registi più osannati in questo momento, soprattutto perché è ritornato, e con piacere, Le Tre Rose di Eva 4, la quarta serie, Daniele Falleri, ciao!
Ciao a tutti!
Io quando dico questo cognome, sinceramente, mi sento un po', non so se lo pronuncio bene o lo pronuncio male.
Benissimo,
Falleri. Benissimo?
Benissimo.
Benissimo, allora, parliamo delle Tre Rose di Eva, che è andata in onda la prima puntata domenica e poi sì, ci sarà una seconda giovedì. Abbiamo esatto, già visto abbastanza, devo dire, perché è ritornata.
Sì, diciamo
in Nuova
che
Aurora,
nella prima,
no?
puntata abbiamo visto quello che tutti aspettavano e speravano, cioè che Aurora non fosse morta nell'ultima serie, ma tornasse. Aurora è interpretata da Anna Safroncic. Ovviamente la sua storia d'amore con Alessandro Monforte, cioè
Roberto Farnese,
prenderà delle pieghe particolari, perché ovviamente, insomma, non. A loro storie d'amore, se non sono tormentate, alle Tre Rose di Eva non ce le vogliamo.
È vero, infatti è proprio così. Ecco, questi tormenti ci saranno ancora da lietare il pubblico?
Sì, ci saranno ancora, anche perché chi ha visto già la prima puntata ha visto che c'è un nuovo personaggio molto importante, che è Fabio Fulco, e che Fabio ha storie, il nome del personaggio, che è entrato, già sta guardando in una maniera molto attenta.
Questa famiglia dà problemi alla famiglia Aurora.
Sì. Beh, c'è tutta la famiglia, con una, oltretutto con la madre di questa nuova famiglia, che è, posso già dirlo?
Sì,
Daniela Poggi.
Daniela Poggi, Lea Story, che ricordiamo,
grandissima attrice,
che già si è vista la prima puntata o si vedrà nelle prossime
puntate?
No,
si è già vista, assolutamente, è già entrata, è uno dei personaggi fissi,
simbolo
importanti,
proprio, di quelli
della,
che...
delle Tre Rose di Eva 4.
Ma è un po' cattiva o è un personaggio benevolo, Daniela?
Beh,
perché noi
diciamo
l'avremo in diretta
che...
tra un po', quindi,
certo, diciamo che Lea Story, cioè Daniela Poggi, interpreterà un personaggio con molte sfaccettature, per cui essendo una madre è protettiva nei confronti dei figli, quando una madre è protettiva può fare anche delle cose più violente, più aggressive, però poi allo stesso tempo c'è un cuore che batte e che scopriremo più avanti.
Senti, ma è difficile lavorare con questi attori ormai collaudati alle serie televisive, però peraltro tu hai fatto tantissime altre cose come serie televisive, come regista, però è difficile, cioè, venire incontro anche ai desideri di questi attori, che a volte sono un po' attrici, parliamo, che sono un po' capricciose, no? No,
beh, non farei una grande distinzione fra attore e attrice,
certo,
voglio dire, da questo punto di vista. Ma guarda, quello che ti dico è che io parto proprio, la mia forza è proprio quella, nella direzione degli attori, nella costruzione dei personaggi, nel raccontare storie. Allora, dato che quella è la mia formazione, parte tutto dal fatto che io amo i personaggi, di conseguenza amo gli attori. Quindi in un modo o nell'altro è questione veramente di un inizio, pochi minuti, e poi si crea subito una complicità, perché più sono bravi loro più viene fuori il mio lavoro.
Forse anche perché tu hai un carattere abbastanza calmo, tranquillo, sei uno di quei registi che lascia anche un po' di improvvisazione, o mi sbaglio, all'attore?
Ma guarda, improvvisazione vera e propria più facile in teatro che in televisione, perché in televisione, insomma, l'improvvisazione è abbastanza limitata. Certo, costruiamo insieme la scena, mi piace andare dietro a quello che è l'impulso dell'attore, quindi se uno vuole muoversi in un modo o in un altro, vuole dire la battuta in un modo diverso da quello che uno l'aveva pensata, sono prontissimo a vagliare la possibilità. Poi a un certo punto bisogna
andare per la propria strada. Senti, sei anche autore del Commissario Manara, questo?
Sì, di una serie per la Rai.
Di una serie per la Rai, perché è meglio dirlo, perché non è solamente regista Daniele Falleri, ma è anche autore, insomma.
Sì, vabbè, io scrivo e dirigo, ma... come dire, sono vasi comunicanti, fanno parte, certo, della stessa cosa, certo, della volontà di andare a raccontare delle storie, raccontarle con la televisione, raccontarle col teatro, scriverle, dirigere gli attori e costruire personaggi.
Allora ti faccio una domanda, perché sì, i ragazzi giovani, molto giovani, guardano una serie come Le Tre Rose di Eva? Sono appassionati proprio.
Beh, guarda, le caratteristiche delle Tre Rose di Eva intanto è che diciamo che i sentimenti che vengono raccontati sono sentimenti ancorati in una forte realtà, ma sono poi estremizzati e portati su un livello diverso, dove poi alla fine è una grande serie di intrattenimento, una serie che avvincente, che diciamo lascia poco spazio a rilassarsi prima che ci sia un nuovo colpo di scena. Infatti anche già nella prima puntata ci sono stati molti colpi di scena e qualcuno mi ha già detto: certo, lì c'era il materiale per fare 3 o 4 puntate. Ho detto no, aspettate alla seconda che anche lì ci sarà materiale per...
Diciamo che in ogni puntata c'è qualcosa di
sarà
nuovo.
Molto, sì,
senti,
moltissimo.
Ti è dispiaciuto un po' che ha slittato dalla domenica al giovedì Le Tre Rose di Eva, perché hanno lasciato posto a Rosy Abbate, no?
Sì, ma guarda che questo era previsto, cioè era non previsto. È uno slittamento, è stato dato che c'era una domenica, diciamo, di buco fra le due serie, tra quella di Morandi e quella di Rosy Abbate, hanno preferito, chi cura il palinsesto di Mediaset, usare quella giornata lì dove c'è il pubblico affezionato alla fiction per iniziare. Poi noi saremmo stati di giovedì già da prima, diciamo l'eccezione è stata proprio dare la prima puntata di domenica, da qui in avanti saremo sempre il giovedì,
anche
la seconda,
esatto,
giovedì 9,
esatto.
Volevo vorrei assolutamente ringraziare anche quello che è il regista della prima unità delle Tre Rose di Eva, che è Raffaele Mertes,
certo,
con cui ormai lavoro da una quindicina
in
di
sintonia,
anni, abbiamo fatto 15 serie insieme, per cui insomma ci capiamo.
Senti,
anche senza parlarci.
I paesaggi di questa nuova serie, ecco, sì, dove si svolgono, dove avvengono?
Allora,
dove c'è i luoghi?
Sì, i luoghi sono tutti scelti con cura, sono tutti bellissimi, non so se hai visto,
sì,
veramente
sì,
le location,
sono anche abbastanza patinati, devo dire, no?
Sì,
da un certo
sì,
punto di vista.
Anche
sì,
perché proprio per questa
leggera
surrealtà della
serie. Beh, perché ci sono altre serie che sono sporche, come Non uccidere, invece
certo,
questa è molto attenta al dettaglio. Beh,
sì,
del,
perché ogni progetto, cioè, richiede un certo tipo di immagine anche. Ovviamente se uno fa una serie, diciamo, più drammatica, esclusivamente drammatica, e non melò come questa, dove si raccontano anche delle storie che sono delle storie di sentimenti, non dico delle favole, ma in certi momenti andiamo a raccontare delle cose che sono estreme, un po' come l'opera, voglio dire, dove i sentimenti sono estremizzati.
Sono
a quel
estremizzati,
punto,
ma anche la vita, anche nella vita si vivono dei sentimenti, certo, estremizzati, quindi c'è anche un'affinità con la vita, non è
assolutamente
tutta una favola,
è assolutamente, è ancorato fortemente alla vita. Anzi, ti dirò, nella quarta serie la tendenza è stata proprio quella di andare a creare delle situazioni molto più moderne. Infatti chi seguirà la serie lo vedrà, quello che succederà sono tutti accadimenti molto legati alla realtà
in più
di oggi,
dopo,
del
però,
2017.
Ci dirai qualcosa in più dopo. Saluto Enzo Pellegrino, che ci fa i saluti via in diretta Facebook, anche Fabrizio Aspi ci ha fatto i complimenti sugli ospiti che abbiamo, quindi ringrazio moltissimo, e poi mandiamo un brano, In mezzo al mondo di Biagio Antonacci.
Ah, benissimo, ascoltiamolo.
Di fronte al tuo sorriso ho chiesto solo aiuto e non so chi sei. Ti ho vista parcheggiare, condannata dalla fretta, e non so chi sei. Sono giorni che penso di essere diverso, sono giorni che conto a fatica perché sono giù. Porco Giuda, non vedi che il tempo sta finendo? Grazie a questo straniero sorriso ho capito che c'è il paradiso. Se il coraggio portasse il tuo nome lo pronuncerei. In mezzo al mondo io e te, in mezzo al mondo io e te, in mezzo al mondo due storie forti, la rabbia e il tempo, e io senza sapere chi sei. sai che cosa in testa. Io non so tu come scrivi, io non so chi sei. Ho cambiato stazione perché c'è una canzone. Non sopporto sentire cantare la virilità. Ho capito cos'eri davanti al tuo portone. Grazie a questo straniero sorriso ho capito che c'è il paradiso. Se il coraggio portasse il tuo nome lo pronuncerei. In mezzo al mondo io e te. In mezzo al mondo io e te. In mezzo al mondo due storie forti. La rabbia e il tempo. Io senza sapere chi sei. So che mi contaminerei. Io senza sapere chi sei. La voglia come sa parlare. La voglia come sa aspettare.
Torniamo in studio, in mezzo al mondo, Biagio Antonacci. Salutiamo chi ci sta omaggiando di tanti complimenti in diretta Facebook e torniamo a un collegamento importante con il nostro critico teatrale Filippo Crescimanno, la Chiappa Cultura, e abbiamo in diretta con lui Daniela Poggi.
Buonasera. Buon
buongiorno Paola, buongiorno Daniela.
Ciao, allora, ciao Daniela. Permettimi ciao. Un preambolo prima di lasciartela.
Prego.
Daniela,
no.
Ecco, ho qui Daniele Fallari che ti voleva fare un saluto.
Ciao, Daniela.
Peraltro ti ha diretto nelle Tre Rose di Eva 4, quindi poi parleremo anche ovviamente di questa serie televisiva grandiosa. Daniele,
sì, beh, l'ho diretta, ma è un piacere, è stato un piacere dall'inizio alla fine, perché un'attrice come Daniela Poggi, magari tutti fossero così, è fantastica, è una che propone, propone con gli sguardi, che è molto attenta al dettaglio. No, diciamo che siamo tutte e due abbastanza meticolosi su questo, per non dire altro, e su questo livello ci intendiamo molto.
Allora, la parola a Filippo Crescimanno in questo momento e poi me la riprendo io. Due domande,
certo.
Vai a
certo.
Filippo.
Daniela, intanto buongiorno, grazie Daniela Poggi, perché intanto è una diciamo è una tra le mie attrici preferite, anche per un motivo molto semplice, non è che una frase che dico a tutte, perché per il suo impegno umanitario nei confronti degli animali, punto. Questa è una cosa che a me mi fa talmente essere vicino a lei, perché amo gli animali, quindi un'attrice che spende il suo tempo a favore degli animali già è una cosa importante. Ma adesso andiamo sulla parte professionale di Daniela Poggi, perché ricordiamo che il 9 appunto di questo mese, giovedì, al cinema Esperia di Roma. Daniela mi stanno disturbando. Al cinema Esperia, appunto, al cinema Farnese, il giorno 9 alle 20:30 ci sarà la prima assoluta dell'Esodo, che è un film molto particolare per il quale Daniela Poggi già ha avuto dei premi come miglior attrice, e che adesso lei, appunto, le chiedo intanto di cosa parla questo film, come è nata l'idea e se è un personaggio che le sente vicina e per quale motivo. Ecco, quindi un po' una presentazione di questo film.
Sì, ci vorrebbe tantissimo tempo per raccontare tutto, però cercherò di essere molto sintetica. Il film nasce da Ciro Formisano, che regista nel 2012 in seguito alla legge Fornero, che ha praticamente prodotto più di 400.000 persone che sono state poi definite esodati, cioè coloro che avevano accettato di andare in prepensionamento, quindi hanno firmato un accordo di prepensionamento in cambio chiaramente della loro pensione, liquidazione della pensione e smettere di lavorare. Invece purtroppo si sono ritrovati che l'accordo l'avevano firmato, ma poi il governo non aveva più i soldi per dare questi soldi della pensione. Quindi gente che si è ritrovata senza più lavoro, ma senza neanche la pensione. In questo caso Ciro ha raccolto tantissime testimonianze. Una di queste testimonianze appartiene a questa donna, che noi abbiamo chiamato Francesca, ma il suo nome vero non è Francesca, che si è ritrovata a un certo punto, dopo aver visto uno degli esodati inginocchiato a chiedere l'elemosina, ha detto: ok, se lo fa lui lo posso fare anch'io. E si è ritrovata a elemosinare per strada per poter mantenere non solo l'affitto di casa e pagare le bollette, portare a casa del latte e una scatoletta di ritorno, ma soprattutto per mantenere la nipote, in quanto la figlia, cioè sua figlia, non c'è più per una vicissitudine esistenziale, e quindi si ritrova nonna con questa nipote che ha 16 anni, che vorrebbe essere come tutti i giovani, quindi avere l'ultimo cellulare, le ultime scarpe, andare in gita, e non vuole essere inserita in una categoria di poveri. Quindi Francesca, il mio personaggio, si ritrova con una straordinaria dignità, una grande forza, ma anche un grandissimo dolore nel cuore, a inginocchiarsi sotto i portici di Piazza della Repubblica e chiedere l'elemosina.
E di questa anteprima, che appunto ci farà al cinema Farnese dell'Esodo, appunto con protagonista Daniela Poggi.
Sì, il 9 novembre esce in varie città italiane. Chiaramente, essendo un piccolo film indipendente con una piccolissima distribuzione, noi non abbiamo il potere dei grandi film che escono con 400 copie e chiaramente assalgono il mercato. Noi stiamo cercando disperatamente che il film possa uscire in quei cinema in cui ci sono esercenti che credono veramente nel cinema e che amano i film di passione, fatti con amore, fatti con quella determinazione che lavora nella tematica, non tanto nella spettacolarizzazione. Ma che cosa vado a vedere? Vado a vedere un film che mi racconta veramente qualche cosa, attraverso le parole, attraverso una realtà purtroppo ancora attuale, perché sono ancora 5.000 gli esodati in Italia. Quindi noi a Roma, su Roma, facciamo una serata evento al Cinema Farnese alle 20.30, giovedì 9, ed è una serata in cui le persone vengono, saremo noi in sala, e sarà una specie di presentazione. Oggi pomeriggio, che è il 7, abbiamo la presentazione alla stampa. E poi 9 in altre città, tipo Torino, Reggio Emilia, Genova, Savona, adesso non mi ricordo più, Bari, esce in contemporanea.
Quindi un piccolo film, ma un grandissimo film, perché parla di realtà di oggi, insomma, in maniera anche abbastanza cruda, devo dire, perché oggi purtroppo c'è una soglia di povertà molto forte tra gli italiani, soprattutto, no? In questo momento.
Ma infatti noi partiamo, la storia è la storia di un'esodata, ma questo termine di essere esodati non è soltanto, secondo me, applicabile a un discorso di post legge Fornero, dato poi questo termine dalla CGIL, ma è una realtà di milioni di persone che stanno vivendo da troppi anni in una indigenza familiare, in un'indigenza proprio economica, lavorativa e quant'altro, che spesso e volentieri nessuno se ne accorge, nessuno lo sa. E poi li ritroviamo però a chiedere i pasti alla Caritas, a rovistare nei cassonetti, lo vediamo da come, io lo vedo, me ne accorgo da quando vado in chiesa, vedo tantissime persone, tanti anziani, tanta gente proprio che capisci che dietro, sulle loro spalle pesa una situazione,
certo,
economicamente molto, molto dolorosa, proprio perché sono rimasti senza soldi. E
Un tema molto forte
e anche molto scomodo, perché chiaramente scomodo, dà anche,
esatto,
molto fastidio.
Tu però sei avvezza ai temi scomodi, nel senso che ti piace andare a cercare dei temi scomodi che poi fanno anche scalpore, anche in teatro lo vedo che lo fai spesso.
Ma sai, io credo che noi abbiamo una grandissima responsabilità, noi che lavoriamo nell'arte, nel lavoro del show business, chiamalo come vuoi, insomma, che è quello di, sì, è vero, la fiction ti permette di portare a casa quella popolarità che magari le piccole cose non te lo danno, che lo spettacolo piccolo di indipendente di qualità non ti dà, che appunto il film indipendente magari non ti dà, quella popolarità. Però quella stessa popolarità che tu ricevi grazie al fatto che la televisione entra in milioni di case, ti deve dare la possibilità poi di raccontare quei temi che altrimenti non sarebbero raccontati.
Allora adesso ti faccio una domanda.
Un po' anche come, sì, un dovere,
sì,
capito?
Certo, cioè, certo. Però ti faccio una domanda provocatoria e poi, diciamo, ti lascio un po' anche una domanda a Daniele e poi ti rilascio ovviamente a Filippo Crescimanno.
Facciamo, sì, domanda,
facciamo,
sì,
facciamo una staffetta. Allora, allora volevo sapere, tu che sei un'attrice, si può dire, dai, intellettuale, impegnata, no?
Ti sei intellettuale, no, ti prego.
No, vabbè, diciamo, vabbè, conialo tu il termine, insomma.
Conialo tu. No, sono un'attrice, punto e basta.
Vabbè, un'attrice, però ultimamente ti sei, diciamo, riavvicinata alla televisione, ad una serie,
sì,
TV anche abbastanza famosa, che fa molto audience, che è Le Tre Rose di Eva 4, con un ruolo anche determinante. Ecco, la televisione tu per un periodo l'avevi lasciata un po' in disparte. Oggi...
Ma guarda, io per un periodo l'ho lasciata in disparte non perché proprio abbia detto no, io adesso non faccio più televisione, non è successo così. Io ho avuto per 3 anni, dopo una delle ultime mie serie televisive, che se non mi sbaglio era Il Commissario Vivaldi,
sì,
ho avuto mia mamma ammalata di Alzheimer e per almeno 3 anni mi sono talmente occupata di lei che sinceramente non avevo veramente né la testa né lo spirito, non riuscivo a essere così presente, a essere così disponibile,
certo,
per andare magari,
certo,
a partire, anche perché erano anni in cui si facevano tante serie dislocate, quindi andavo ai provini e poi magari mi dicevano sì, ok, ma sei pronta ad andare in Argentina, sei pronta ad andare in Romania,
certo,
sei pronta ad andare in Croazia.
Lo capisco, sono situazioni che ti hanno portato poi a un po' isolarti dal mondo televisivo.
No, non è che mi sono
isolata nel senso che hai dovuto pensare ad altre cose private, insomma.
Sì, anche perché in certi momenti, certo, ci sono delle guerre da combattere, non si può avere troppe trincee, bisogna dedicarsi a una priorità e probabilmente questo è quello che è successo.
In quel momento la mia madre era prioritaria
assoluta,
su
immagino,
tutto, quindi,
certo,
ho fatto quella scelta. Poi
mamma
è mancata a fine 2010. Poi mi sono arrivate invece una serie di proposte teatrali molto interessanti, tra cui quei 3 anni che ho fatto con l'Avia, a parte,
certo,
Donne Informate,
certo,
sui Fatti. Insomma, quindi mi sono ritrovata con delle bellissime tournée che mi prendevano circa 4-5 mesi. Mi trovavo magari con delle proposte di guest star in una puntata, guest star nell'altra puntata, diciamo personaggini, ok? E quindi io ho detto no, aspetto che ci sia qualcosa di interessante. Ringraziando il Signore ha voluto che poi arrivasse questo provino per la Endemol, per questo ruolo di
e sei stata diretta da uno dei registi. Ecco, allora adesso Daniela mi deve dire una cosa, un pregio di Daniele Falleri e tu, Daniele, un pregio di Daniela Poggi.
Guarda,
certo,
il pregio, vai, di Daniele Falleri è la calma, la pazienza, il sorriso e questi occhi che luccicano di gioia e di sicurezza dall'inizio alla fine. Io
è vero, lo posso confermare perché mi sta dando il buon umore durante questa diretta.
Io non ho mai visto in 6 mesi di lavoro Daniele con un momento di nervosismo, perdere la calma, arrabbiarsi, no. Comunque lui era sempre dalla parte dell'attore, comunque era sempre pronto a darti una mano, a spiegarti, guarda che tu hai già girato questa scena, adesso giri quest'altra, guarda che il sentimento dovrebbe essere. Quindi avere un regista, autore, di questo genere che ti sta a fianco, che ti coccola e che ti cura, ti fa sentire molto, ma molto sicura.
Adesso, ovviamente, Daniele, qual è il pregio della Poggi?
Beh, il pregio di Daniela è quello che dicevo prima, è il coinvolgimento sul quale mi sento molto complice in quello che si fa. Cioè, Daniela non ha mai mollato un attimo, ma Daniela era una che viene sul set e non solo è preparata sulle scene da girare quel giorno, ma è preparata proprio alla coscienza precisa di dove quella scena va a inserirsi nel grande mosaico della storia.
È una staccanovista anche nel lavoro.
Beh, una staccanovista è, diciamo, una che non si lesina, per cui se quando c'è da lavorare lavora, e dato che anch'io sono di questa pasta ci siamo trovati benissimo, perché ci intendiamo su quello senza neanche doverlo dire.
È nata una grande amicizia.
Non c'è stata neanche la necessità.
Senti,
di chiedersi,
no, adesso mi devi dire,
favore,
se è nata una grande amicizia,
sì,
che vi vedete anche al di fuori, insomma, nel senso che siete molto amici.
Sì, ci siamo visti anche al di fuori e continueremo a vederci,
sì,
magari,
sì,
io me lo auguro, non so Daniela.
Io ho anche detto a Daniele, lo dico anche pubblicamente a tutti, che desidero tantissimo fare un lavoro, una commedia con lui. Tra l'altro io ho visto un testo che lui ha scritto, che ha diretto con Urbano Barberini, bellissimo.
Sulle spine.
Sì.
Eh? Sulle spine.
Il titolo è sulle spine.
Ah sì, vabbè, sì, in questo momento mi sfuggiva il titolo. Che gli ho anche proprio, gli ho detto, dico, senti, ma perché non scrivi una cosa per me così? È vero, Daniele, o no?
Sì, sì, è vero. Allora, ti ringrazio, sono lusingato.
L'ultima domanda aspetta a Filippo,
sì,
vai.
Grazie.
Filippo.
Allora, ricordando intanto per giovedì 9 al Cinema Farnese questa anteprima dell'Esodo, un film interessantissimo, regia di Ciro Formisano, con la protagonista che è Daniela Poggi. Volevo chiedere appunto a Daniela, lei ha lavorato nella sua storia di attrice con tantissimi attori, tantissimi, che alcuni ci sono ancora, altri purtroppo non ci sono più. Uno che lei ricorda con grande simpatia, anche con affetto, e che per il quale vuole spendere una parola, se c'è.
Ma sicuramente Walter Chiari. Walter è stata una presenza determinante nella mia vita. Io ho debuttato con lui, era il 1978, e ho calcato le prime scene del Teatro Nuovo, e lui mi ha aperto proprio un registro di sfumature, di intenzioni nella recitazione. Mi ha insegnato come leggere tra le righe, mi ha insegnato l'elasticità di una recitazione che può, deve essere rigida laddove il copione te lo richiede, ma deve essere assolutamente elastica e aperta laddove invece tu sei in altre situazioni di sceneggiatura, di copione, di testo e di città dove vai a recitare. Quindi lui era uno che sentiva il pubblico, lo viveva, quindi ogni sua rappresentazione, ogni sua recita non era mai per se stesso, non era mai sono qui e adesso recito, ma era io sono parte del pubblico e vi do tutto me stesso. Questo è quello che lui ha insegnato a me.
Bellissimo.
Dare
ricordo,
tutta
bellissimo
se stessi, tutta se, tutto, tutto noi stessi al pubblico, perché il pubblico merita, perché se noi continuiamo a lavorare è grazie al pubblico. Bellissimo. Che ci segue, e il pubblico non va mai non
deluso.
Bisogna mai mancare di rispetto, capito?
Sì.
Al pubblico.
Deluso non va mai,
ecco, ma
sì, certo, sicuramente. Grazie Daniela di essere
grazie
stati
Daniela
con noi,
Poggi,
grazie a Filippo Crescimello.
Grazie a voi, grazie a te Paola.
Allora, io
ciao.
Diciamo due appuntamenti,
sì.
Un appuntamento è quello di giovedì sera per l'Esodo al Cinema Farnese.
Benissimo.
Però poi il film uscirà anche al Cinema delle Province su Roma, però contemporaneamente giovedì 9 esce anche Le Tre Rose di Eva.
Esatto.
La seconda puntata.
La seconda puntata. Lea Story, cosa succederà? Non si sa, lo vediamo giovedì, però non lo anticipiamo.
Conflitto di
interessi.
Lea Story è un personaggio straordinario, è un personaggio che farà scalpore, vedrai.
Sì, farà discutere.
E noi la vediamo giovedì, però, su Canale 5, cosa succederà a Lea Story o cosa provocherà Lea Story.
Certo.
Giusto?
Sì, ha dei segreti,
esatto,
che verranno fuori a poco.
Salutiamo Daniela.
Ciao Daniela.
Vai.
Ciao, un abbraccio a tutti.
Ciao, grazie Daniela Poggi, ciao. Grazie Filippo.
Grazie. Ciao,
ciao.
Grazie
Paola. 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 Dividerci.
Sì.
Paola, dovremo dividerci giovedì.
Ciao.
Metà andrà all'Erce Dove e metà in televisione.
Ok, ciao, sì, ciao. Ritorniamo in studio, lunghissima questa abbiamo sforato un po', però va bene, abbiamo 5 minuti perché poi abbiamo un altro ospite importante che è Marco D'Amore, il 17 uscirà Gomorra, la quarta serie di Gomorra, ecco.
Fantastico.
Cosa pensi di questa serie che è innovativa peraltro, una serie che è stata venduta in tutto il mondo, è la serie più vista peraltro.
Sì, infatti, beh, è tutto il bene possibile, la regia è bellissima, gli attori sono molto bravi, c'è un taglio preciso che è stato mantenuto dal primo all'ultimo fotogramma, cioè diciamo che Gomorra è quello che uno si aspetta, non delude mai.
Non delude nessuno, sì, infatti.
Avere chiaro qual è l'obiettivo da raggiungere con la serie, con il film, e l'obiettivo, qual è il target delle persone a cui si vuole rivolgersi e come.
Diciamo che poi Marco D'Amore, parlando di Marco D'Amore, ha avuto dei contrasti in famiglia per fare l'attore, perché la mamma non voleva che facesse l'attore, peraltro c'è un nonno attore di Marco D'Amore, ne parleremo. E lui era piccolino e vide il nonno in Tre fratelli di Francesco Rosi, pensa un po', quindi era un attore il nonno di Marco D'Amore. Tornando invece alle tue serie, ecco, qual è la serie che ricordi con più piacere? Perché tu hai fatto anche la regia di Solo per amore, no?
Sì, anche Solo per amore, che è andata in onda appunto all'inizio di questo anno. Beh, che dire, io... mi verrebbe da dire che le amo tutte, ovviamente. Vabbè, c'è il commissario Manara che hai detto tu prima, dove
come
io
sei?
Ho scritto insieme a Alberto Simone la seconda serie. Devo dire che a questa serie sono un po' attaccato con il cuore.
E quando,
proprio perché,
quando?
Ma quella è andata in onda la 2, la 3 doveva partire, poi non è mai partita per altri motivi, diciamo, per motivi interni.
Ma perché non partono alcune serie?
Non lo so, bisognerebbe
te
chiederlo a qualcun altro, non a me, forse per me saremmo all'ottava serie del commissario Manara.
Perché molte
con
vanno
Roberta Giarrusso,
no?
Oltremente,
esatto,
che
Roberta
ha fatto
Giarrusso,
un'interpretazione straordinaria, e spero che abbia presto un'occasione per far vedere quanto vale, perché è una ragazza e un'attrice.
Bravissima, sei molto brava, bella, brava.
Con Guido Caprino, altro attore con il quale vorrei lavorare domani mattina.
Oddio, è fantastico lui. Io l'ho visto in quell'altra serie 1992-93, in cui faceva la parte fa, perché in realtà poi penso ci sarà anche un'altra nuova serie di, non so come si verrà chiamata, però a questo punto
ogni anno,
ci
93,
sarà 94. Ogni anno, 94, e in cui faceva la parte del leghista, quindi molto molto forte, un ruolo lui è un bravissimo attore, veramente.
Pensa che in questo momento sto facendo una cosa diversa, nel senso sto girando dei videoclip musicali per un'etichetta discografica.
Ma dai.
Sì, per dei cantanti che stanno superando una dietro l'altra tutte le selezioni per Sanremo, per cui sono con Mirko il Cane, che è un cantautore romano pazzesco, di cui annotatevi il nome perché ne sentirete parlare, con la canzone Per Fortuna uscirà la prossima settimana.
Quindi vedi, anche un'altra cosa, cioè, ma io dico Daniele, mi sorprende sempre, ma io non ho capito, fa ogni volta qualcosa di nuovo.
Ma io racconto storie nel piccolo, nel grande, devo cercare, faccio web serie, voglio dire, voglio stare molto, mi piace molto stare a guardare quello che sta succedendo intorno, come si sta evolvendo,
esatto,
la televisione, che
esatto, no,
negli
ma
ultimi anni è stata completamente capovolta, per cui quello che funzionava prima adesso non può più funzionare, ma proprio
cos'è che non funziona oggi e cosa può funzionare?
Beh, ormai intanto si è alzato molto il livello, ovviamente siamo obbligati ad alzare il livello, perché non è come prima che avevi due canali soltanto, comunque due proposte,
esatto,
quindi
infatti,
diciamo, in un modo o nell'altro il pubblico non aveva dei termini di paragone. Adesso con tutte le televisioni, con internet, con tutto quello che è venuto fuori, ovviamente i paragoni con le altre serie, quelle americane in primis, sono così forti,
sono
che o
forti,
alzi il livello anche tu oppure non rimani in gioco. Per questo, per esempio, nelle Tre Rose di Eva, che dove tutti troveranno una continuità, perché quella era iniziata prima, comunque troveranno delle novità rispetto proprio alla regia, al colore della fotografia, alle storie raccontate.
Che qual è la novità maggiore? Dinamicità nel racconto, nel modo di proporsi?
Allora, aderenza alla realtà di certe situazioni, perché anche se dicevamo che le Tre Rose
però
di
non
Eva
è un action action movie in realtà?
No, non è un action movie, ci sono molte scene d'azione anche,
no,
però è un
melò. Sto dicendo se si sta evolvendo.
È un melò, però voglio dire, è proprio nel tipo di riprese, nei movimenti in macchina, nel tipo di fotografia anche, se vedete Le
Differente.
Tre rose di Eva di adesso, sì, ha dei colori che forse prima non avevano. Ci sono delle situazioni che vengono raccontate e che vedrete nelle prossime puntate.
E io adesso lancio una cosa, chissà che non quella parte di mezzo di spettatori non sia catturata da questa immagine.
Infatti, ma è quello.
Ma infatti.
Certo, perché noi vorremmo fare delle serie che ovviamente piacciono al maggior numero possibile delle persone, ma soprattutto vanno a inserirsi in quello che è l'esigenza del pubblico in questo momento, che può essere di intrattenimento, oppure come Gomorra che però è più forte, per
Gomorra
cui
è
diciamo
certo, è un altro
ti
tipo
metti
di...
davanti alla televisione sapendo che potrei essere sconvolto. Con Le Tre Rose di Eva è un altro tipo, senti che è il cuore.
Beh, lì quella è una serie molto cattiva, molto particolare. Vabbè, comunque ne parliamo con Marco D'Amore tra poco, e nel frattempo ci sentiamo un brano, Fragile fermo immagine di Alexia.
Siamo stati complici, siamo stati unici, ora esisto e tu qui non ci sei. Avevi solo regole, io forse troppe favole, a questo mondo non ci sono eroi. Ah, se il tempo si fermasse adesso.
Fragile fermo immagine, Alexia.
Certo.
Introduciamo Marco D'Amore. Ciao Marco.
Ciao, buongiorno e buongiorno a tutte le persone in ascolto.
Allora Marco, io sono contentissima di averti qui in collegamento, perché diciamo che io ti seguo da quando hai recitato in Un Uomo Tranquillo con Tony Servillo, che peraltro tu avevi iniziato in compagnia con Tony Servillo, vero?
Sì, ho avuto la fortuna di incontrare Tony a 18 anni, quell'età in cui ci si pone di fronte a scelte importanti.
Ecco, quindi adesso però dal 10 al 12 sarai al Tor Bella Monaca con American Buffalo, che è praticamente un testo di David Mamet, che hai portato lo scorso anno al Teatro Eliseo, poi peraltro.
Sì, abbiamo inaugurato l'Eliseo anche perché questo spettacolo è una produzione dell'Eliseo. E ripartiamo da Tor Bella Monaca, poi avremo 2 mesi di tournée in giro per l'Italia, però insomma per me ripartire da qui, da quella che viene definita una periferia lontana dalla città importante, è un segnale.
Senti, andiamo invece sulla serie televisiva, scusami ma è normale che io ti faccia, certo, questa domanda. Il 17 ritorna Gomorra per gli appassionati del genere, anch'io sono un'appassionata. E cosa succederà a Ciro? Si dovrà ovviamente confrontare con le nuove realtà camoristiche, no?
Ma a Ciro succedono tante cose, si dovrà innanzitutto rimettere in sesto e fare i conti con i propri fantasmi, perché lo abbiamo lasciato alla fine, come dire, di un percorso tragico in cui ha perduto in un colpo sua moglie e sua figlia, e quindi anche se raccontiamo di un criminale efferato, è evidente che è comunque un essere umano che deve fare i conti con i propri lutti e con i propri dolori, quindi ripartiamo da lì.
Senti, tu hai detto in diverse interviste che la cattiveria come la bontà fa parte della tua natura e quindi di conseguenza non è stato un problema per te interpretare a più riprese il ruolo di Ciro?
No, oddio, ho detto che in ciascuno di noi ci sono aspetti negativi così come ci sono aspetti positivi, luci e ombre.
Infatti penso, ho detto la cattiveria come la bontà fa parte,
sì,
della nostra,
sì, sì, no,
della
ma,
nostra
ma
natura.
Ma penso che gli attori vadano sempre a pescare in profondità dentro di sé, e io credo che un po' di quelle ombre di quel personaggio sono dentro di me. Ovviamente sono tenute a bada dalla mia formazione, da tante cose, però fanno parte di noi. Poi fortunatamente ci sono percorsi che ti permettono di essere altro.
Senti, tua madre non voleva che tu facessi l'attore, voleva che prendessi un'altra strada, però tu sei stato folgorato da un film famoso di Francesco Rosi che è Tre Fratelli, in cui hai visto tuo nonno.
Sì, sì, mia mamma non è che non voleva facessi l'attore, aveva la memoria delle assenze di mio nonno e quindi è anche, come dire, un po' la spericolatezza di quella vita e la non sicurezza, quindi si aspettava che io facessi l'università, che mi laureassi, terminassi il percorso di studi, però io avevo già il germe dentro di me che mi aveva instillato mio nonno, e poi ti ripeto, l'incontro con Tony a 18 anni mi ha cambiato la vita.
Con cui hai fatto Un uomo tranquillo e poi insomma poi hai prodotto anche un film particolare di cui sei stato interprete, una storia sull'Eternit, sui
sì,
danni che fanno.
L'ho anche coprodotto, l'ho cosceneggiato con Francesco Ghiaccio che firma la regia, è un film che ha vinto un Nastro d'Argento. Diciamo l'operazione indipendente di cui sono più fiero al momento, è una storia molto bella, molto importante, anche molto amara.
Senti, i pregi e i difetti di un personaggio come quello di Ciro in Gomorra, ecco, cioè visti da Marco D'Amore come uomo, insomma.
Guarda, ti dico la verità, a me piace camminare al fianco dei personaggi, non mi piace giudicarli e in questi percorsi che mi sono stati concessi ho vissuto tante emozioni diverse, l'ho compreso questo essere umano, l'ho odiato, ho provato disgusto, anche tenerezza. Penso che sia una persona a cui non è stato dato di scegliere, perché poi la biografia del personaggio è chiara. Cioè,
sì, è vero. Quindi...
Però non penso, ovviamente io non riesco a trovare giustificazione, non ho quell'altezza d'animo che mi consente di essere con lui caritatevole, però posso comprendere e so che questi profili umani fanno parte della nostra società.
Allora, so che stai in prova in questo momento con sì, questo spettacolo, no? Ecco, quali sono le difficoltà di questo spettacolo che stai interpretando? Che ormai, voglio dire, tu sei entrato nel personaggio che interpreti.
Sì, la difficoltà più grande è che di questo spettacolo sono anche alla regia, quindi devo fare su e giù dal palcoscenico. Non posso preoccuparmi solo del personaggio, ma ho la responsabilità anche degli altri due meravigliosi attori che sono con me, che sono Tonino Taiuti e Vincenzo Nemolato. Però è una grande gioia, perché questo spettacolo ci ha portato fortune incredibili e davvero non vediamo l'ora di ripresentarlo al pubblico.
Allora, qui con me ho Daniele Falleri, che è uno dei registi delle Tre Rose di Eva, quindi
sì,
diciamo che sono due serie televisive completamente diverse. Ecco, Daniele, tu cosa pensi di Gomorra?
Ma guarda, cosa penso di Gomorra? Forse l'ho detto prima, mi piace moltissimo la regia, mi piace l'interpretazione, mi piace la chiarezza con cui sono delineati i personaggi e soprattutto l'obiettivo che non viene tradito dalla prima all'ultima delle inquadrature, per cui è chiaro cos'è Gomorra. Chi va a sintonizzarsi su quello e vuole vedere quello lì non sarà assolutamente deluso. Quello che invece volevo dire è che mi è piaciuto molto quello che ha detto prima del non giudicare i personaggi, che è la base sulla quale lavoro anch'io, perché se uno va a giudicare il personaggio che fa, anche in positivo o anche in negativo, non è detto, perché uno può giudicare anche quando interpreta un santo, allora questo ti impedisce di entrare realmente dentro in quelle che sono le motivazioni, perché ogni personaggio ha la propria motivazione, certo, che parte da dentro se stesso, per cui giudicarlo ti impedisce di avere una possibilità di agire a 360 gradi. Quindi questo mi è piaciuto molto, bravo Marco, complimenti. Bravo.
Marco, peraltro grazie. Tu sei al cinema anche con un film, Brutti e Cattivi, sì. Che io ho visto, che è divertentissimo, di Cosimo Gomez, un film in cui tu hai un ruolo anche determinante, insomma, però finisci anche tu male, come tutti i personaggi, no?
ma quella storia lì è un vortice di sventure, però... Come hai detto, è davvero un film sui generis, molto diverso anche
molto diverso,
per il panorama cinematografico italiano.
Io trovo che sia stato criticato, non ha ragione, perché ovviamente è un film particolare che a me è divertito tantissimo, guarda. Veramente.
Ma secondo me le opere così è giusto anche che dividano. L'importante è che la critica rimanga nei confini del buonsenso. Poi...
Allora, dove ti vediamo? Ti vediamo il 17 ovviamente su Sky, non ci perdiamo le puntate di Gomorra assolutamente. Poi ci vediamo.
Prima ancora Gomorra esce anche il 14 e il 15 al cinema, c'è un'uscita.
Sì.
Sì.
Quindi il 14 e il 15 c'è un'uscita, e ecco, cioè, tu ce lo stai annunciando, quindi è una cosa, è una cosa importante. E poi c'è il 10 e il 12 al Teatro Tor Bella Monaca, American Buffalo.
10 e 11 e 12. E poi toccheremo tante città, a chi andasse di venire al teatro è il benvenuto.
Grazie Marco, sei stato veramente, grazie mille, ci vediamo a Gomorra e ci vediamo a teatro. Ciao.
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 Ciao. Ciao.
Allora, siamo tornati qui, hai visto? Ma, sì. Ma tu lo conoscevi Marco D'Amore?
No, l'hai lo conosciamo visto? Come personaggio, non lo
sì.
conosciamo
non
di
visto
persona,
un suo
non
film,
lo conosco ancora.
Un suo film,
sì, certo, ho visto tutto. So
Brutti e Cattivi.
Mi piace moltissimo, mi piace.
Ecco, perché io ho detto...
A me piace ancora di più ora che ho sentito anche l'approccio che c'è, ma voglio dire, era quasi scontato, perché da fuori comunque si riesce a capire quello che è il percorso che fa
parlando,
un attore per affrontare.
Parlando di cose cattive, perché tu hai fatto un testo che è cattivo sulle
sì,
spine.
Sì, non uno solo, però quello, quello in particolare,
per me,
sì.
Quello per me, io me sì. lo ricordo quando l'ho visto, a me è piaciuto tantissimo. Peraltro è stata una delle mie prime recensioni teatrali,
sì, è vero,
quella, quindi,
è vero.
Quindi è stato
sì,
particolare.
È stato un battesimo.
Con
per
Urbano
tutti.
Barberini.
Con Urbano Barberini andremo in scena ancora con Sulle Spine, con Urbano Barberini e Sergio Valastro. A gennaio siamo al Teatro Belli per due settimane, dal 18 di gennaio, poi andremo ancora a Roma al Palladium, poi a Civitavecchia, a Orvieto, Rocca di Papa, insomma facciamo un po' un giro con questo Sulle Spine, dove
anche,
si ride molto.
Si ride, però si ride amaro.
Si ride anche amaro, fra una risata e l'altra
amaro,
viene spiazzato lo spettatore per dargli un colpo allo stomaco.
Sì, ma infatti è una cosa bestiale. Devo dire che però funziona ancora oggi,
sì.
A distanza di anni, perché il primo,
sì,
quando è stato l'esordio di Sulle
Guarda,
Spine?
Guarda, ormai sono quasi una ventina di anni, no. Quasi, cioè alla prima edizione, poi anno dopo anno, ma guarda, sono stati pochi gli anni in cui non lo abbiamo ripreso, non l'abbiamo portato avanti. Dopotutto quello è stato un cavallo di battaglia di tutti, di me, di Urbano, perché alla fine è facile anche metterlo in scena, perché poi siamo noi, se lo vogliamo mettere in scena, cioè ci guardiamo in faccia e diciamo lo rimettiamo in scena anche la prossima settimana, dai, per cui tutte le proposte che vengono poi in un modo o nell'altro le accettiamo.
Poi
sempre
io voglio
in
ricordare
gloria.
Anche tu un testo che hai fatto, Il marito di mio figlio,
sì.
Che probabilmente succederà qualcosa, però non lo dico.
Beh,
è
Il marito
sorpresa.
Di mio figlio è una commedia completamente diversa, non è cattiva, è graffiante per certi versi, ma non è cattiva come Sulle Spine, e è una storia d'amore. di un matrimonio gay, ovviamente si capisce, e su questo ci sono grandi progetti, al di là del fatto che non so se lo sapevi, ma è stato messo in scena a Londra anche.
Mamma mia, quindi
è andato a Londra, quindi... è stato la commedia più rappresentata dalle compagnie amatoriali degli ultimi due anni,
sì,
per cui sono
a
più di 30 messe in scena.
Uno spirito che può andare al di fuori del...
E adesso stiamo lavorando a una trasposizione cinematografica,
ecco,
va bene, lo dico.
Adesso lo sappiamo che sarà una... Allora, ci stanno salutando. Ciao Paola, oggi ho potuto seguirti poco. Vabbè, seguici adesso, Paolo Lupus Leone.
Non è ancora finita.
Dai, non è ancora finita.
No.
Allora,
sì.
Daniele, stiamo parlando di questa, quindi, una trasposizione cinematografica.
Certo, prossimo obiettivo, cinema. Ti posso dire questo qui, perché
chissà,
sto lavorando a due progetti molto importanti,
chi ci
tutte
mette,
e due.
Chi ci sarà all'interno di questo progetto?
Beh, questo ancora non me lo voglio porre,
c'è
la domanda,
nonna,
per cui adesso...
C'è anche
sì,
una nonna.
Beh, una sceneggiatura cinematografica. Grafica, poi alla fine ti dà la possibilità di spaziare in ambienti, di fare dei movimenti che in teatro,
certo,
che è più di parola, ovviamente non puoi fare, con un inserimento di nuovi personaggi tutti in linea.
Senti,
per
adesso
cui
ti dico una cosa che non c'entra niente, perché tra un po' sentiremo,
si mandano via, ci scacciano.
Sentiremo, dobbiamo fare un redazionale dove c'è un padrone di casa di questo grandioso diciamo ristorante che è a Via Miterno. Tu come te la cavi col cibo? Ti piace mangiare?
A me sì, mi piace mangiare molto. Io mi piace il salato, ma mi piacciono molto i dolci.
I dolci?
Sì,
cosa ti piace di più, diciamo, dai?
Beh, io quando ho 5 minuti e poi arrivo a un bar, prendo un caffè e poi se vedo che c'è un occhio
quindi
di bue mi mangio un occhio di bue.
Ora,
solo di dolci no, però diciamo senza dolci mi rimane molto difficile.
Carenza,
cioè,
di affetto.
Tipo di,
il nostro
diete,
Daniele
cose...
Falleri è una carenza di affetto.
No, diciamo che...
Anch'io,
che
devo dire la verità.
Che gode, per cui voglio dire, in un modo o nell'altro, se vedo una bella pasta me la mangio, non sto
attento.
Mont Blanc adoro.
Ah,
adoro tutto quello
guarda.
Che è di bianco o di nero scuro.
Senti, ma quando dirigi fai spesso delle pause con gli attori? Per mangiare qualche dolcetto?
A mangiare? No. Quando ti dico, io mi dimentico di tutto. Cioè, se non mi sparano alle gambe per dirmi che è pausa.
No, dal momento che
fermo.
Sei tu regista, sai,
sì.
Potresti dare dei tempi.
No, mai pause. Io, anzi, ogni tanto mi devo fermare. Cioè, dico sempre all'aiuto regista, dimmi a un certo punto se esagero, se hanno bisogno, vedi, di 5 minuti di pausa, diamoglieli, perché sennò io in teatro attaccherei
infatti,
alle 10 di mattina
infatti,
e finisco alle 10 di sera senza la pausa.
Hai ragione, infatti è così. Però va bene, tornando di nuovo al cibo, vabbè, diciamo che progetti, c'è un diciamo una serie televisiva dove cioè, è stato dato più rilievo al cibo, ai sapori, per esempio alle Terrose di Reva c'è un qualcosa.
Beh, le Terrose di Reva loro sono tutti produttori di vino, per cui ci
quindi,
sono vigne, vino, producono.
Vedi
vino,
c'è
il vino ovviamente che si chiama
Aurora.
Che hanno prodotto loro, poi in questa nuova serie, come abbiamo già visto nella prima puntata, c'è stato un cataclisma, nel senso un'alluvione ha distrutto tutte le vigne,
quindi
ma poco a poco cercheremo di
costruirla. Tutto da capo.
Sì. No, si parla di vino, molto di vino, fa parte ovviamente
il finale non si può dire le Terrose di Eva.
Beh,
però
non si può neanche dire cosa succede nella seconda
puntata,
figuriamoci il finale.
Io sono curiosa, voglio saperlo,
va
bene, ma una minima cosa dimmela, dai, su.
Una minima cosa, beh, che ti devo dire, che le storie d'amore saranno molto focose, posso dire questo.
E Aurora è stata due anni lontano praticamente,
sì.
E si è innamorata di qualcun altro e viene
no,
fuori
questo
questa
non
cosa
lo so.
No, io ho detto così. Non
è stata lontana due anni, ma quello ormai lo sappiamo perché nella prima puntata è già stato
quello
detto.
Lo sappiamo,
è tornata, ma è stata due anni come se fosse in coma.
Sì, però
voglio dire,
in
quindi
coma ci sarà stato con... Non lo so.
Allora, forse qualcun altro si è innamorato di lei,
esatto.
Non lo so.
Ah,
lo dico
visto,
a quello amico.
Ecco, l'ha detto.
No, l'ha detto. Ma lei non può essersi innamorata di qualcuno, anzi, lei torna proprio per riconquistare marito, Alessandro, il grande amato di sempre. E la bambina, la figlia, poi ha trovato già nella prima puntata.
Ma certo che
te, che
Roberto,
il mondo
e l'altro non so chi preferirei. Insomma.
E Fabio Fulco? Sì, è una bella sfida.
No,
infatti.
Forse Roberto.
Penso anche il pubblico,
Roberto Farnese mi piace
tu?
Di più.
Okay.
Sì, io sono,
lasciamo
guarda,
decidere il pubblico.
Il
fascino voi chi
di Roberto Farnese, di Alessandro, diciamo.
Sì, Alessandro Monforte.
Alessandro Monforte è grande. Però lo lasciamo decidere al pubblico, insomma. Che va
certo.
Dai 19... Abbiamo detto
all'89. No, ma anche 90, guarda, c'è qualcuno.
Anche 90.
C'era mia suocera tempo fa che mi guardava sempre il treno dietro.
Sì, infatti. Allora, siamo in diretta con Stefano Ficorelli. Ciao Stefano.
Ciao Paola, ciao, buonasera a tutti.
Buonasera. Allora, stavamo parlando delle Tre Rose di Eva. Qui con me ho uno dei registi delle Tre Rose di Eva e gli domandavo appunto qual è la cosa che gli piace di più, no? In realtà gli piace mangiare dolci. Quindi adesso tu adesso mi devi dire, dai vitelloni, ripeto, da via Miterno 4360, cosa si mangia, che tipo di dolci ci proponi, vai.
Tantissimi, a parte noi ci abbiamo sotto, ci abbiamo una pasticceria con i nostri pasticceri, perché facciamo tutto lì a vista, che abbiamo una pasticceria dentro il locale, che è visibile a tutti. Dove facciamo? Beh, il tiramisù, che può essere anche una cosa classica così, ma noi lo facciamo al pistacchio, alla Nutella, al cioccolato. Poi facciamo dei maritozzi con la panna caldi,
ecco,
che sono,
ecco, allora favore, guarda, Daniele ha detto che si propone uno. Ne vuole uno di maritozzo con la panna, vai,
buonissimo. E poi facciamo ma tantissimo, guarda, abbiamo addirittura il banco pasticceria dove ci sono le pastarelle, le bignè, le torte vitelloni a sette veli. Tanti dolci.
Quindi chi viene da te può trovare dei buonissimi dolci,
sì,
ricordiamo.
Tutti a vista. Noi, da noi puoi trovare i dolci, ma anche tanto tanto salato, perché si parte dalla pizza sia romana, napoletana, integrale, senza lievito, per tutti quelli che hanno le intolleranze, i famosi celiaci. Noi abbiamo tutto quello che fa per loro, che va dal supplì alla pizza, alla pasta, tutto quello è che è senza glutine. E poi continuiamo, facciamo del pesce, abbiamo la carne alla brace,
quindi tantissime cose.
700. Poi se volete invece qualcosa un po' più easy, un po' più veloce, nella zona lounge bar facciamo il sushi, l'aperitivo di sushi, col drink, la pericena, l'aperitivo, con la musica. Venite a trovarci, che ce n'è per tutti i gusti.
Allora, Daniele,
dalle 6 del mattino alle 2 di notte
esatto, io Daniele Fallari me lo porto con me da una base all'altra, di Eva ci viene, va
non
bene?
Dovrai lottare per
vitelloni.
Va bene, vitelloni, via Miterno 4360, ricorda il numero te Stefano.
06 70 81 150 06 70 81 150. Siamo all'angolo con via Magna Grecia,
okay.
Via Miterno dal 42 al 60, angolo via Magna Grecia.
Allora, telefonate, grazie Stefano, ci sentiamo al prossimo redazionale a giovedì, ciao! Allora, ritorniamo qui, abbiamo due minuti per dirci, per salutarci, perché è stata una continua sequela di collegamenti, certo. Io spero che ti sia divertito.
Molto, molto.
Aggiungi qualcosa, vabbè, ovviamente noi ci seguiremo le tre rose di Eva 4.
Certo, sono giovedì. 10 puntate, andranno avanti tutti i giovedì per altre 9 settimane, per cui arriviamo alla fine dell'anno. E succederanno molte cose da tutte le parti, c'è questa nuova famiglia di Astori che sono i nuovi antagonisti e che in un modo o nell'altro daranno filo da torcere sia dal punto di vista sentimentale che altro ai nostri personaggi.
E noi ci vediamo con Sulle Spine, sì, al Teatro Belli dal 18 gennaio e poi al Teatro Palladium da quando?
Subito dopo.
Sì, esatto. Con Urbano Barberini in scena, che ormai,
esatto,
voglio dire, è una garanzia di qualità.
Sì,
no,
Urbano Barberini sta crescendo insieme al personaggio, è diventato enorme in questo spettacolo.
Grazie Daniele Falleri, grazie per essere stato con noi, spettacolando. Giovedì prossimo, altra puntata dalle 15.30 alle 16.30.
Grazie, ciao a voi, saluti a tutti.
Lo sai che tutto il mondo è chiuso in un display. Il DNA dell'umanità viene da lontano. Che ogni tre respiri sciogli due ghiacciai. Il telefono ci spia, sono della CIA, il silenzio è d'oro. Sai che Gandhi era un massone, i Beatles un'invenzione, e che Adolfo si è salvato, il Titanic ma è affondato, le catastrofi naturali, tutta colpa dei templari, scie chimiche e marziani, rettiliani. Oh my darling, sono solo al mondo mentre tu mi parli, e provo a concentrarmi. Oh my darling, fortuna abbiamo, punti fermi e saldi, pachidermi e pappagalli. Oh ma darling,
sei dominato ormai dalle lobby gay, da banchieri ebrei, un padrone solo. Marilyn ed Elvis vivono alle Hawaii, hanno aperto un bar che si chiama Star, fanno affari d'oro. L'uomo è stato già clonato, fatto pezzi resuscitato. Si può campare a fieno, peggio il latte del veleno. Non esiste prova alcuna dello sbarco sulla luna. Le piramidi egiziane sono marziane. Oh my darling, sono solo al mondo mentre tu mi parli e provo a concentrarmi. Oh my darling, fortuna abbiamo punti fermi e saldi. Pachidermi e pappagalli. Oh ma darling. Pachidermi e pappagalli. Oh ma darling. E a questa nostra nuova religione un giorno proveremo a dargli un nome. A questo immenso canto a luci spente, poco più di niente.
Incredibile dichiarazione. La terra è piatta e governata dalle lobby gay in accordo con Marco. Sembrerebbe che possa vivere.
Marilyn ed Elvis vivono alle Hawaii.
Dichiarazione shock. L'uomo è stato ufficialmente clonato.
Oh,